Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd. My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. I will fight to protect you. That is why I am taking immediate presidential action to stop the violence and restore security and safety in America.
Eccoci, ben trovati cari miei. Questa è una nuova puntata di Odio gli indifferenti. È nostra missione, come sempre, tenervi compagnia nel migliore dei modi. Se a giudicare dai riscontri, Odio gli indifferenti pare riuscirvi. E di questo la redazione di Dalla parte del torto è particolarmente soddisfatta. E noi ringraziamo tutti gli ascoltatori. Odio gli indifferenti ha aperto questa puntata con la voce di Martin Luther King. Il suo discorso, poi denominato I Have a Dream, del 20 agosto 1963, fatto davanti al Lincoln Memorial della città di Washington, al termine di una marcia di protesta per i diritti civili, meglio nota come la marcia su Washington per il lavoro e la libertà. 60 anni dopo, quel discorso torna alla mente. E accade perché il 25 maggio, qualche giorno fa quindi, a Minneapolis, George Floyd, un cittadino americano di colore, è stato barbaramente ucciso dalla polizia americana. L'audio che avete ascoltato, dopo la voce di Martin Luther King, riconduce proprio a questa tragedia. Il 25 maggio, il 46enne afroamericano George Floyd viene fermato dalla polizia di Minneapolis. Ex buttafuori rimasto disoccupato a causa del Covid, Floyd avrebbe comperato delle sigarette usando una banconota falsa. Floyd viene arrestato dalla polizia e fatto sdraiare con la faccia a terra nonostante non opponga resistenza. I video girati dai passanti mostrano l'agente Derek Chauvin e i suoi colleghi inginocchiati sul collo e sul corpo di Floyd. Si lamenta, Floyd, e ripete più volte: non respiro. Perde conoscenza e soccorso viene dichiarato morto in ospedale. I quattro agenti coinvolti nell'arresto di Floyd vengono licenziati. Derek Chauvin viene arrestato e accusato di omicidio. Una prima autopsia ufficiale attribuisce il decesso a patologie pregresse e sostanze intossicanti. Nell'autopsia commissionata dalla famiglia, invece, si parla di asfissia causata da compressione al collo e alla schiena. La protesta contro le violenze della polizia si diffonde da Minneapolis a tutti gli Stati Uniti d'America. Alcune diventano violente, con morti e feriti. In diverse città viene dichiarato il coprifuoco. Incendi, saccheggi nei negozi, scontri con la polizia e sparatorie continuano anche a distanza di una settimana e più. Sui social rimbalzano i video dei nuovi abusi da parte degli agenti, anche nei confronti di giornalisti. Aumentano anche le aggressioni e gli episodi di violenza sui poliziotti. In tanti manifestano pacificamente. In alcuni casi è la stessa polizia a condannare i fatti di Minneapolis. Le immagini degli agenti che si inginocchiano e stringono la mano ai manifestanti fanno il giro del web. Da tanti volti noti e dagli stessi familiari di Floyd arriva l'appello alla pace, alla non violenza. Molti i VIP, le persone importanti che si sono schierati dalla parte di Floyd. E molti di loro hanno espresso il desiderio che venga fatta giustizia. L'ex pugile Floyd Mayweather si è offerto di pagare i funerali di George Floyd. Mayweather ha confermato la sua volontà in un'intervista esclusiva al sito Hollywood Unlocked. Il presidente della Mayweather Promotion, la società di promozione creata dall'ex campione del mondo di pugilato, ha detto che la famiglia di Floyd ha accettato la proposta di Mayweather. I funerali dovrebbero svolgersi il prossimo 9 giugno a Houston, città dove Floyd è cresciuto. Ma prima dovrebbero tenersi anche delle celebrazioni a Minneapolis e nel North Carolina, luogo di origine dell'uomo. L'ex campione di pugilato ha raccontato di essere rimasto sconvolto dopo aver appreso dell'accusa nei confronti dell'ex agente Derek Chauvin per la morte di George Floyd, omicidio colposo e non volontario. Mayweather ha spiegato di aver deciso di fare questa proposta dopo aver scoperto che George Floyd era cresciuto a Houston insieme a Denzel Jennings, CEO dell'etichetta musicale TNT e amico fraterno di Mayweather. La famiglia di Floyd sta organizzando 3 commemorazioni, una proprio a Houston, una a Minneapolis e una a Charlotte, in North Carolina, stato in cui il 46enne era nato. Forse ce ne sarà anche una quarta, in un luogo ancora da definire. Oltre a Mayweather, Jamie Foxx. Il premio Oscar stigmatizza le azioni violente della polizia e chiede la rimozione degli ufficiali razzisti dalle forze dell'ordine. Nella manifestazione di protesta per l'uccisione di George Floyd a San Francisco c'era anche Jamie Foxx.
I just want to let you know I'm not Hollywood. I'm just a person. That happens to be my job.
Not one more.
Il cantante e attore afroamericano, premio Oscar nel 2005 per il film Ray, ha preso la parola arringando la folla. Deve esserci un deterrente, ha gridato, stigmatizzando le azioni della polizia che hanno portato alla morte Floyd. Non dovrebbe essere così nell'America del 2020, dobbiamo evolvere, ha sottolineato l'artista, che si è alternato sul palco con personalità di chiesa e uomini politici.
A change is gonna come. Repeat after me. George Floyd.
As I'm talking to my nephews, as I'm talking to my daughters, trying to tell them how to act.
Trying to get me to do them Zoom meetings now. And honey, I get so frustrated that I'll be on my phone. They be like, why are you, Felicia, were you on call?
So I hope that we keep the pressure on them and let them know that we're here with solidarity, that we're here, we're peaceful, but we are aggressive. We are aggressive.
L'artista ha chiesto cambiamenti fondamentali nella polizia e la rimozione di ufficiali razzisti dal dipartimento. Jamie Foxx da giorni è, per così dire, in tournée nel paese per unirsi a pacifiche manifestazioni di protesta contro la violenza delle forze dell'ordine. Si era fatto vedere anche in Minnesota e a Minneapolis, proprio la città dove il 25 maggio è stato assassinato George Floyd.
cazzo da che parte sta il tuo signor Hoover, compagno. Io so solo che abbiamo 5.000 negri in questa contea che ancora non sono registrati per votare. E per quanto mi riguarda non lo saranno mai. Perciò puoi dire ai tuoi inamidati lassù a Washington che loro non ci cambieranno di un briciolo. Sempre che non passino sul mio cadavere o su un sacco di negri ammazzati.
Uccideresti Frank? Questo stai dicendo?
A me non darebbe più pensiero di torcere il collo a un gatto.
Io sono stanco, stufo di andare a funerali di gente di colore che è stata assassinata dai bianchi. Sono stanco, stufo della gente di questo paese che continua a permettere che accadano queste cose. Inalienabile diritto se sei un negro. Che mai significa uguale trattamento di fronte alla legge? Che mai significa libertà e giustizia per tutti? Ora io dico a quella gente, guardate la faccia di questo giovane e vedrete la faccia di un nero. Ma se guardate il sangue che viene sparso è rosso, è come il vostro, è proprio come il vostro!
Degli indifferenti.
He's a devil dog, don't let him in. A devil dog coming round again. Devil dog, no matter what he says. He's a devil dog, no matter how he begs. Scratching at your door like a friend and a lover, charming honey from the bees. Well, that thin veneer is only a cover for old Mephistopheles. He's a devil dog, don't let him in. A devil dog coming round again. A devil dog, no matter what he says. He's a devil dog, no matter how he begs. Well, he'll talk the sense right out of your head with those sweet and tender lies. You see your virtue hanging on by a thread before you realize. He's a devil dog, don't let him in. A devil dog coming round again. A devil dog, no matter what he says. He's a devil dog, no matter how he begs. Well, that old dog will never be tame. He'll only keep you on his shelf. If you call his name, there's no one else to blame. You let him in yourself. He'll only keep you on his shelf. If you call his name, there's no one else to blame. You let him in yourself. A devil dog, don't let him in. A devil dog coming round again. Devil dog, no matter what he says. He's a devil dog, no matter how he begs. Oh, stay my door, you old devil dog.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno, su www.dallapartedeltorto.org.
Sì, è una bella piaga quella dei minorenni che lavorano. Ma è una bella piega pure quella dei maggiorenni che non fanno un cazzo.
mannaggia la mignotta!
Che m'hai chiamato?
Ma che t'ho chiamato? Mi è cascata la schedina dentro al caffè latte!
L'Inps sta dando 600 euro a testa a persona. Devo chiamare mio cugino.
Ciao Rudy, ciao! Cioè,
ma perché ci hai messo così tanto tempo a rispondere?
Avevo un silenzioso.
Allora non hai sentito di notizia?
Che notizia?
Che se riesci a entrare dentro il sito di IMSS ti danno 600 euro.
Davvero? Sbilecca a portapiedi di porco!
Piede di porco, bravo! No, no, non funziona così. No. Allora, okay. Prima senti bene, ascolta, sì. Apri bene le orecchie. Allora, sì. Prima di tutto devi trovare un pazzo con la partita IVA, ok?
Ok.
Poi lo fai entrare dentro di sito. Allora, aspetti 2 o 3 ore che si collega, eh? Vabbè, facciamo che ci riesci.
Ok.
Allora, una volta che sei collegato e che sei dentro, fai di registrazione.
Eh?
E aspetti qualche ora che ti arriva di PIN. Ok, una volta che ti è arrivato il PIN, mandi la richiesta con un nuovo PIN di registrazione. E se ti accettano la... E pensa che se ti accettano la domanda, dopo 6 mesi vedi i soldi.
E non era meglio piedi di porco?
Ah, ma sai che c'è ragione, bro.
Sbilenca, i piedi di porco sono 2.
Abbiamo aperto le terapie intensive, eravamo al punto che avevamo solo 20 posti di terapia intensiva liberi. E io programmavo sui 5.000 contagi, poi non ci siamo arrivati. Adesso aprono addirittura una polemica, dice ma non ci sono i malati nelle terapie intensive. E adesso li andiamo a prendere in Cina per occupare le terapie. Ma si può essere così imbecille? Ma questo è un paese di imbecilli. Anziché ringraziare il Padre Eterno che abbiamo aperto i reparti di terapia intensiva, che il contagio è diminuito, cioè che facciamo? Siccome non ci sono, che dobbiamo fare? Si è aperta un'indagine. Questa purtroppo riguarda me, non riguarda te, questo mi dispiace. Cercherò di dire che è colpa tua.
Che in Parlamento e fuori sta dando il centrodestra è una coltellata al paese. E questa gente qua lo lasci dire a uno di Piacenza.
Sì, che ha avuto moltissime.
Viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri.
Buonasera Zaia.
Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno?
Sì.
Se perde forza,
sì.
Vuol dire che il virus è artificiale.
Ma non è vero.
Ragionateci sopra.
Sì, ci ragioniamo, ma non è vera.
Ma guarda lì, poi dice che uno si butta a sinistra.
Scopa!
Ma lo potevi mica prenderlo prima e te?
Io quando c'è da pia pio, quando c'è da calà calo.
Dai, dai, dai.
Ma guarda, che mi doveva capitare stamattina. Mi sono svegliato e mi è venuta tutta questa cosa. Che virus sarà? Non si sa, ma.
Io non mi presto a queste stronzate.
Poi si dice che uno si butta al centro. Porca miseria, è ora di finirla.
E questo accadeva non molto tempo fa. Io lo ripropongo perché lo teniamo bene a mente, per capire con chi abbiamo a che fare, con quali soggetti politici. Era il 20 agosto 2019.
La decisione della Lega di interrompere questa esperienza di governo al fine di tornare urgentemente alle urne elettorali la reputo oggettivamente grave. Spiego perché. Permettetemi di dire che il ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito. Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia. Sollecitarli a votare ogni anno è responsabile. Prego applausi. I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell'Interno, e vedete, mi assumo tutta la responsabilità di quel che affermo, rivelano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Peraltro questa decisione è stata annunciata dal Ministro dell'Interno subito dopo aver incassato l'approvazione con la fiducia del decreto legge sicurezza bis, con una coincidenza temporale che suggerisce opportunismo politico. Palesemente contraddittorio appare infine il comportamento di una forza politica che, pur dopo aver presentato al Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del governo, non ritiri i propri ministri. Caro Ministro dell'Interno, caro Matteo, promuovendo questa crisi di governo ti sei assunto una grande responsabilità di fronte al Paese. Hai annunciato questa crisi chiedendo pieni poteri per governare il Paese e ancora di recente ti ho sentito invocare le piazze a tuo sostegno. Questa tua concezione, permettimi di dirlo, mi preoccupa. Se tu avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa, una vicenda che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale, avresti evitato al tuo Presidente del Consiglio di presentarsi al tuo posto, rifiutandoti per giunta di condividere con lui le informazioni di cui sei in possesso. Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare, durante i comizi, di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Matteo, nella mia valutazione questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa. Piuttosto, sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere. Rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo, vedi, di oscurare il principio di laicità, tratto fondamentale dello Stato moderno.
Da laico, che effetto le fa un politico che nei comizi impugna il rosario e lo bacia?
Se vuole sinceramente, un senso di vomito, perché è chiaro che tutto questo è strumentale. Il Papa, che sa quello che fa, non impugna il rosario, bacia.
Non ne ha bisogno.
Sa che offenderebbe profondamente i santi nel momento nel quale se ne serve, e fa parte della sua volgarità.
Sono cazzate, ma che sempre si parla soltanto di parole, cioè di cazzate.
Avanti Cristo, Rigo Maglio, Re Calonte, che dice: non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di sorgere il giorno dopo.
Ma guarda che è una frase di Jim Morrison, io non so chi sia quello là.
Vabbè, però vi ho portato una cosa bella.
Sì, è bella, ma...
C'è una bellissima frase di un filosofo del primo secolo avanti Cristo.
Chi?
A Cleroconte da Febo.
Ma chi è Cleroconte?
Che dice: un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità.
E questa cosa viene proprio da
ragionateci sopra.
Ci ragioniamo, ma quella è una frase che ha detto Armstrong quando è arrivato sulla Luna. Invece una cosa seria, c'è chi dice che lei potrebbe prendere il posto di Salvini, che non è più tanto in auge.
Posso dire una roba che potrebbe far incazzare qualcuno?
Dimmi un'altra, prego.
Sono 116 giorni che Salvini scende nei sondaggi, sta perdendo forza.
È vero.
Se perde forza vuol dire che è artificiale.
Ma no.
Ragionateci sopra.
Vabbè.
up and put me down. Maybe I won't make a sound. Lead me to your room, I'll make you swoon. Then kick me to the curb, cause it's what I deserve. Girl, pick me up and put me down. Maybe I won't make a sound. Lead me to your room, I'll make you swoon. Then kick me to the curb, cause it's what I deserve. Go into the city, got Empire lights where wine still will make you last all night. I got buddies to my left, to my left, to my right side. People walking by, ain't ready for the music we provide. Oh, oh, you see that girl? That's my studio where I make my beats at. Oh, and anyway, right here, I'll sing you a song that only you can hear.
Tonight, I'ma make you my treasure.
Mississippi hippie from old Jack Town, yeah. But I got the tools that'll make your head spin around and round. I take the news and infuse it with your hip hop. But I'm running out of time according to my wristwatch. So let me make myself clear. You can come inside when I whisper in your ear, like,
tonight I'm gonna make you my treasure.
Lead me to your room, I'll make you swoon. Then kick me to the curb, cause it's what I deserve. Girl, pick me up and put me down. Maybe I won't make a sound. Lead me to your room, I'll make you swoon. Then kick me to the curb, cause it's what I deserve. Girl.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
In questi giorni, nel 1994, si spegneva Massimo Troisi. Uno degli attori più importanti del panorama cinematografico italiano e non solo. Morì nel sonno, poche ore dopo la fine delle riprese del suo ultimo film, Il Postino. Aveva solo 41 anni. Troisi è stato, ed è tuttora, un patrimonio infinito di genialità applicata al cinema e alla recitazione, che non ha più avuto eguali. Oggi, in sua memoria, Odio gli indifferenti allestirà un tributo a colui che, raccolta l'eredità di Edoardo De Filippo, venne accostato a Buster Keaton e Woody Allen.
Era mia nonna che era fatta questa cura a mio nonno, però sai, ci stanno le scatole di iniezione che ci sta sopra i primi sei fiale che è l'acqua distillata, no?
Sì.
E il fiale sotto che è la polverina. Si mischia e viene l'iniezione. Mia nonna era pigliata i primi sei e ci ha fatto una cura di sei iniezioni l'acqua distillata. Capisci? Ecco. Convinto, c'era, e ho fatto bello, non era questa iniezione d'acqua distillata, e che mio nonno si sentiva meglio. Veramente ero guarito, cioè ero visto che mi ha fatto buono questa cosa. Nessuno ci ha detto mai niente.
Ma non è rimasto così?
No, ha subito.
Il 4 giugno 1994, a soli 41 anni, si spegneva uno dei volti più noti della comicità partenopea. Attore, autore e regista, con il suo stile inconfondibile ha portato alla ribalta nazionale un modo diverso di essere napoletano. Lontano dai cliché e dai luoghi comuni, è proprio per questo autentico.
Dico, ti sei documentato, hai studiato il cinema?
Studiato, cioè, mi ha guardato un film per televisione. Cioè, che ormai siamo in ritardo, che da fare? Mi mettevo là vicino e guardavo. Solamente poi ci chiappava tutta la serie di film di John Wayne. Cioè, ma quando non facevano i film di John Wayne?
L'accento napoletano sincopato, la gestualità impacciata, ma soprattutto un umorismo che traeva la sua forza dirompente dalla perfetta gestione dei tempi comici. Nel corso della sua intensa, seppur breve carriera, Troisi ha impresso un marchio inconfondibile sulla comicità italiana, lasciando in eredità gag fulminanti, ma anche personaggi dalla grande profondità.
Quindi noi desumiamo che tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi?
A me è l'ultima cosa che non capisco. Cioè, tu come te lo spieghi? Che significa? Tu fai schifo, come ti spieghi questa cosa?
Come ti spieghi il fatto che tu piaccia? Come te lo...
Ma non me lo spiego, Pippo, è una cosa normale, uno è uomo, piace alle donne, se è donna piace all'uomo, se è... cioè se mi avessi ritta mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavalli che dicevano noi ci piace Troisi, allora dice, ma Pippo come te lo spiego?
L'esordio sul grande schermo arriva nella triplice veste di attore, regista e sceneggiatore. È il 1981 e Troisi è già un volto noto della televisione, merito soprattutto del successo ottenuto col trio La Smorfia.
Gabriele non ci sta.
Non ci sta, ringraziando a te.
Allora, ma è venuto?
Ma perché? Ma avrete l'appuntamento proprio, cane?
Ha lasciato detto qualche cosa?
Non ha lasciato detto niente. Tu sai come fa Gabriele. Vieni qua, sbatti il piede per te, suona la tromba e se ne va.
Il produttore Mauro Berardi gli propone di scrivere, dirigere e interpretare un film tutto suo. In nemmeno un anno Troisi completa la sceneggiatura di Ricomincio da tre. Nella pellicola interpreta Gaetano, un giovane introverso e impacciato, è partito da Napoli per trovare il suo posto nel mondo. Non un emigrato, come più volte precisa durante il film, ma un esploratore.
Robè, sentami, Robè, qua non ci sta nessun limite, nessuna diplomata e cosa, Robè, tu devi uscire, ti devi salvare, Robè, che chi se ti hanno chiuso in questo museo, qua, sentami, Robè, sentami, tu devi uscire da qua dentro, tu te ne fui a casa, vammi a strada, tu che femmina, vai a rubare, fai che lo vuoi tu,
mammina
ti mandano un manicomio a te, ti fai un rindo un manicomio, Robè, tu esci e fai...
Ma mammina dice che io ho il complesso nella testa.
Fosso di, quali completi? Tu tieni l'orchestra intera, Robè, tu hai fatto qualcosa?
Mammina!
Guarda mammina, io faccio per te, a me come non porti, vai con manicomi, non vai, ma basta, manca per la casa.
Bambina!
Robè!
Mammina!
Robè!
Mammina!
Ma fanculo, tu e mammina!
In lui si intravedono già, in filigrana, alcuni aspetti che saranno ricorrenti nei suoi personaggi. L'insicurezza, la sensazione di inadeguatezza, ma anche una spiccata lucidità. Il film è un successo clamoroso, incassa oltre 14 miliardi al botteghino e vale a Troisi diversi premi, tra cui 2 David di Donatello, 3 Nastri Argento e 2 Globi d'Oro, ma anche l'accostamento a grandi nomi della comicità napoletana come Totò ed Edoardo, paragoni che Troisi rifiuta, cui la storia renderà però giustizia. Tra l'uscita del primo e del secondo film passarono ben 2 anni. Il titolo, scusate il ritardo, è allo stesso tempo un'autoaccusa e un manifesto. Fa infatti riferimento alla lunga attesa intercorsa tra una pellicola e l'altra, ma anche al difficile rapporto tra amanti i cui tempi non sempre combaciano.
Mi
Meglio, meglio, sì, meglio. A te è stato, no, a te è meglio, Tony. Tu ti potevi fare andare giù. Mi ha lasciato perché ha incontrato svedese. Oh, ha incontrato svedese, io sono il secondo nel mondo che essa ha. Se non incontravo svedese, oh no, a me no. Hai capito qual è la cosa? A me mi ha lasciato senza, cioè, dici, mi sono innamorato di questa bottiglia. Mi dispiace, i sacci vengono a bottiglia e poi vengo lì. Così no, cioè, così è peggio. Ma lo dice proprio come per dire, guarda, io non ho nessuno, sto solo, ma con te non mi metto manco se mi accido. Hai capito? Cioè non vengo né prima la bottiglia né dopo la bottiglia, terzo, dopo una cascetta, non lo so, qual la bottiglia lo so.
La pellicola ruota infatti intorno alla tormentata storia d'amore tra Vincenzo, interpretato dallo stesso Troisi, e Anna, Giuliana Desio. Ma racconta anche le sofferenze di Tonino, Lello Arena, miglior amico di Vincenzo, appena lasciato dalla fidanzata. Il personaggio di Vincenzo è simile a quello di Gaetano. Per scriverlo, Troisi trae libero spunto dalla sua autobiografia, attinge a piene mani dai suoi dubbi personali, ma anche dagli affetti a lui più cari. Una delle principali fonti di ispirazione delle sue opere è infatti la famiglia, da lui ribattezzata La mia compagnia stabile.
Che è un fatto normale che uno sia. Poi sono legato particolarmente proprio perché mi ha aiutato proprio assai nel lavoro che faccio.
Ah, sì.
Perché molte cose pigli proprio da quello che succede a casa, quello che, cioè da quello che ha imparato proprio quando si va.
La tua famiglia ti ispira nel tuo lavoro?
Sì, più che una famiglia, a me è proprio una. Perché noi, mi ricordo, alla fine poco tempo fa abitavamo in 15. No, ma no, mo la solita cosa, c'è una pulita. No, perché se non eravamo tutti quanti, mio padre e mia madre e 15 figli, no. Era mio padre, mia madre, 6 figli, mia zia, mio zio, i suoi figli e mio nonno e mia nonna.
Ah.
Allora era una compagnia stabile a casa mia. Cioè se io mi sembra là, ascevano sempre cose trovate.
Dall'incontro con Roberto Benigni nasce il film culto Non ci resta che piangere. La pellicola racconta la storia di Mario e Saverio, due amici che per uno strano scherzo del destino si ritrovano catapultati indietro nel tempo nell'anno 1492.
Scusi, perdono, volevamo sapere una cosa, non si preoccupi. Cioè noi qua siamo a Frittola, va bene, si sa, ma che siamo veramente nell'anno 1400, no?
Quasi 1500.
Gran parte del film si basa sulle prove attoriali di Benigni e Troisi. I due scrissero la sceneggiatura a sei mani con la collaborazione di Giuseppe Bertolucci. Più che un vero e proprio copione, però, si trattava di un canovaccio che illustrava a grandi linee lo svolgimento della trama. Su questa base Troisi e Benigni improvvisarono a ruota libera. La grande alchimia sul set valse loro l'accostamento ad un altro grande duo del passato, Totò e Peppino. Merito anche della celebre lettera a Savonarola, un chiaro omaggio alla scena probabilmente più famosa del classico Totò, Peppino e la mala femmina.
Aspetta, proprio, no, aspetta, proprio aspetta. Siamo.
Ti salutiamo,
sì.
Con la nostra faccia sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo. Sì. Perché?
La nostra faccia.
Il peccatore, uno fa una penitenza. I tuoi piedi. Senza chiederti nemmeno di stare fermo, puoi muoverti.
Cioè che vuol dire?
Cioè la faccia ti viene e si può camminare, ma così che lo pensi proprio a due bellissimo, umili, capito?
Bellissima immagine, esatto. Quella faccia sotto te.
E puoi muoverti.
E puoi muoverti quanto ti pare,
quanto
e piace.
Ti pare e piace.
E noi zitti sotto.
Vabbè.
Noi zitti sotto.
Dopo un piccolo ruolo nel film Hotel Colonial, girato in Colombia, Troisi torna al cinema nel 1987 con Le vie del Signore sono finite, da lui scritto, diretto e interpretato. La storia è ambientata in epoca fascista. Troisi veste i panni di Camillo Pianese, un invalido psicosomatico, che ha perso l'uso delle gambe, probabilmente a causa della fine della sua relazione con Vittoria, Joe Ciampa.
Pure perché già non leggo mai, non leggo libri, cose, perché... che comincia a leggere, mo che sono grande, che i libri sono milioni, e non li raggiungo mai, avete capito? Perché io sono uno a leggere, loro sono milioni a scrivere, cioè milioni di persone, e io uno leggo, mentre leggo uno hanno scritto già un milione, allora dico, ma che me ne importa a me.
E così si è messo cattivo tempo.
Al consueto riconoscimento di pubblico si affiancò anche quello della critica. Dopo aver incassato quasi 10 miliardi di lire al botteghino, il soggetto vale al Troisi un nastro d'argento per la miglior sceneggiatura. A cavallo tra gli anni 80 e 90 collabora come attore a 3 film diretti da Ettore Scola: Splendor, Che ora è e Il viaggio di Capitan Fracassa. Nei primi due recita al fianco di un gigante come Marcello Mastroianni, di cui diventerà grande amico anche fuori dal set. Dopo il poco convincente Splendor nel 1989 esce al cinema Che ora è. Grazie alle loro interpretazioni nella pellicola, nel 1989 Mastroianni e Troisi vinsero ex aequo la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia del 1989. Nel 1991 realizza quello che passerà alla storia come il suo ultimo film da regista. Si intitola Pensavo fosse amore, invece era un Calessi. E tratta la complicata relazione fra Tommaso e Cecilia. Della pellicola è anche autore e protagonista insieme a Francesca Neri.
Capite? Gira pure la gente qua, no? Preparati, capito? Anzi, lo vuoi un consiglio mio proprio, caro smorto? Lasciala tu prima che lei lascia a te e ti fa soffrire.
Ehi, Amedeo, guarda qui. Ieri alla festa mi sono portata via lo specchietto di Cecilia.
Di specchietto di?
Di Cecilia.
Ah, sì, sai chi c'era ieri alla festa?
Il Cecilia. Cecilia.
Il film è interamente dedicato al tema dell'amore, un argomento già centrale nei precedenti lavori. Anche qui viene affrontato in maniera ancora più personale e intima. Proprio per la sua capacità di analizzare in profondità i legami fra uomo e donna, Troisi è stato anche soprannominato il comico dei sentimenti. La colonna sonora del film venne scritta da Pino Daniele, che aveva già firmato le musiche di Ricomincio da tre e Le vie del Signore sono finite. Per l'occasione il cantante compose il brano Quando, presto diventato un grande classico della musica napoletana. L'ultima interpretazione è quella di Il Postino, probabilmente il suo film più intimo e meno comico della sua carriera.
Sono proprio innamorato.
Questo me l'hai già detto, però io cosa ci posso fare?
Non so, Don Paolo, sì, mi può aiutare.
Ma io sono vecchio.
Non lo so, perché io me la sono vista lì davanti così, no? La guardavo e non mi usciva neanche una parola.
Ma come, non le hai parlato?
Quasi niente, cioè niente, la guardavo e mi innamoravo.
Così, tutto d'un colpo.
Una sorta di testamento artistico. Troisi si spense poche ore dopo l'ultimo Chuck, ma già durante le riprese le sue condizioni erano critiche e lo costrinsero a farsi sostituire da una controfigura in alcune scene.
Chissà cosa teneva dinta a capa, intelligente, generoso, scaltro. Per lui non vale il detto che è del Papa, morto un Troisi non se ne fa un altro. Morto Troisi muore quella bella, serena, antica, dolce tarantella. Ciò che Moravia disse del poeta, io lo ridico per un Pulcinella. La gioia di bagnarsi in quel diluvio di Yam o il Log Nach Ek Az era come parlare col Vesuvio, era come ascoltare del buon jazz. Non si capisce, urlavano sicuri, questo Troisi se ne torni al sud. Adesso lo capiscono i canguri, gli indiani e i miliardari di Hollywood. Con lui ho capito tutta la bellezza di Napoli, la gente, il suo destino. E non m'ha mai parlato della pizza e non m'ha mai suonato il mandolino. O Massimino, io ti tengo in serbo fra ciò che il mondo dona di più caro. Ha fatto più miracoli il tuo verbo che quello dell'amato San Gennaro. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie per essere qui.
Sono nato in una casa con 17 persone. Ecco perché ho questo senso della comunità assai spiccato. Ecco perché quando ci sono meno di 15 persone mi colgono violenti attacchi di solitudine.
Ehi! Chi siete?
Siamo due che...
Cosa fate? Cosa portate?
Niente, roba...
Sì, ma quanti siete?
Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
Un fiorino.
Si paga?
Un fiorino.
Oh, fermi, su, fermi, oh. Scusi, sacco, doganiere. Vabbè, posso andare allora, no?
Chi siete?
Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
Cosa portate?
Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco.
Sì, ma quanti siete?
Uno. Adesso eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
Un fiorino.
Che è caduto il sacco, quello l'ha stato.
Un fiorino.
Ma siamo quelli...
Grazie. Chi siete?
Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
Cosa portate?
Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
Sì, ma quanti siete?
Uno, io sono entrato e sto uscendo, no?
Un fiorino.
Cioè, uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Grazie, arrivederci.
Oh, ma cazzo! Chi siete?
Adesso!
Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
Chi siete?
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Still a man, you better
yourself another plan. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. You may think you're being clever like some kind of modern man, but Josie has the upper hand. You may think you're being clever like a modern man, but Josie has the upper hand.
Ed ora, pubblicità.
Aranciate, abiti fatti, pane, vini, burro, calze da donna, oli d'oliva, trenini elettrici, camicie per uomo, formaggio parmigiano, carne in scatola, scalda acqua e molti altri prodotti di largo consumo. Le prove di Quattro Soldi hanno aperto gli occhi ai consumatori. Quattro Soldi, la rivista che difende il consumatore e il risparmiatore intelligente.
Ora vi illustrerò come si fissa un'acconciatura. Se il capello è normale, si applica Binaspray normale. Se invece i capelli sono fragili o grassi, Binaspray soft. Ma attenzione, basta poco o pochissimo Binaspray per ottenere un risultato perfetto. Questo perché è una lacca speciale a espansione istantanea. Osservate la sua trasparenza, è invisibile. I capelli rimangono vaporosi e si possono pettinare. Binaspray inoltre resiste all'umidità perché è solubile solo in acqua calda. Binaspray nei due tipi. E ricordate, ne basta poco, pochissimo.
Il suo marchio, ecco qua. Un calor, tutte porche, passare pa' il dolor.
Certo, contro dolori reumatici, lombaggini, dolori intercostali, il gradevole calore del Thermogen attiva la circolazione e ridona benessere ai muscoli doloranti.
Il suo marchio, ecco qua.
E però OCD è venduto anche così.
La pomata Thermogen dal gradevole profumo combatte efficacemente lombaggini, dolori reumatici e intercostali.
Su bambini, presto venite.
Dentifricio Mira e Saponetta Mira. La saponetta e il dentifricio Mira sono freschi, candidi, purissimi. Saponetta e dentifricio, due prodotti della linea Mira, con le figurine del famoso concorso Mira Lanza.
E adesso do in là al nostro intermezzo di pubblicità.
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
an express and drives by.
Siamo un esercito vacuo, signori. Il Vietnam ha schiacciato le nostre anime. Dobbiamo sognare una nuova America. Un'America che non abbia più una visione sfruttatrice delle risorse naturali, che non promuova più il consumo a tutti i costi. Ma per raggiungere questo sogno, dobbiamo diventare la prima superpotenza che ha sviluppato superpoteri. Dobbiamo creare monaci guerrieri. Uomini e donne che possano innamorarsi di tutti, sentire l'aura delle piante, passare attraverso le pareti, smettere di dire insensati cliché e vedere nel futuro. Io voglio che vi uniate a me in questa visione. Siate tutto quello che potete essere.
Quel giorno, tra il pubblico di Bill, c'era un generale di brigata dell'intelligence della difesa, Dean Hopgood. Da tempo il generale era preoccupato per le ricerche dei sovietici sui poteri psichici. Secondo alcuni racconti, i sovietici avevano progettato generatori psicotronici, macchine capaci di bombardare il presidente con energia negativa. Conducevano inoltre esperimenti sadici per vedere se gli animali avessero poteri psichici. Potevano, per esempio, percepire telepaticamente se i loro cuccioli erano angosciati?
Oh, bastardi depravati.
Perché i sovietici hanno iniziato queste ricerche?
Ecco, signore, pare che abbiano scoperto il nostro tentativo di comunicare telepaticamente con un nostro sottomarino nucleare, il Nautilus, che era sotto la calotta polare.
Quale tentativo?
Non c'è stato alcun tentativo. Pare che la storia fosse una beffa dei francesi. Ma i russi credono che la storia sulla storia, che è una beffa dei francesi, sia solo una storia, signore.
Hanno fatto ricerche psichiche pensando che noi facessimo ricerche psichiche mentre noi non facevamo ricerche psichiche.
Sì, signore. Ma ora che fanno ricerche psichiche, dovremo fare ricerche psichiche, signore. Non possiamo permettere che i russi ci precedano nel campo del paranormale.
La giornata è cominciata così bene. Ho dormito che era un sogno. Sono andato bene de corpo. Non voglio sentire brutte notizie. Allora, che tipo di notizie so?
L'animaccia tua, sono romani e non milanesi, ma hai letto sotto. Cesimo, l'autista del Totocalcio ha ieri sera dichiarato di aver sentito distintamente proferire la seguente imprecazione. Ahi, oddio, mannaggia la zozza.
E cosa vuole? La donna è come la castagna. Bella di fuori e dentro c'è la magagna. Oh, ma sempre uova, solo uova sai cucinare. Mazza che coca che sei, io.
Sì! Può! Fare! Fare!
Sottili veli di nebbia circondano anche la montagna senza nome. È la mia, questa figura di spalle che se ne va nella pioggia.
Se io, Aguirre, voglio che gli uccelli cadano fulminati, gli uccelli devono cadere stecchiti dagli alberi. Sono il furore di Dio. La terra che io calpesto mi vede e trema.
Ammazzalo come parla bene.
Lo dovrebbero da far papa.
Lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario. Solo nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, è allora che capisci quanto sei stronzo a compiere queste imprese che non servono a un cazzo.
E da oggi, con cadenza bimestrale, Odio gli indifferenti, dopo la sua sigla di chiusura, lascerà la parola e il microfono a Desinenze Letterarie. Uno spazio curato da Edgarda Golino, quindi non cambiate canale. Nel frattempo, Odio gli indifferenti vi dà appuntamento alla prossima puntata.
www.dallapartedeltorto.org
Desinenze Letterarie a cura di Edgarda Golino.
Bentrovati a tutti, Edgarda Golino è qui con voi e siamo su Odio gli indifferenti per un appuntamento con la letteratura. Oggi discorreremo di Antonio Gamoneda, poeta spagnolo del 1931, e di una sua opera in particolare, La descrizione della menzogna, breve antologia, che tra l'altro è l'unica sua tradotta in Italia. Antonio Gamoneda è un poeta molto importante, tra i poeti più importanti viventi in Spagna. Ha pubblicato quasi una ventina di libri e ha ricevuto riconoscimenti tra i più importanti non solo a livello di letteratura, non solo a livello spagnolo, ma anche a livello europeo. Gamoneda è un poeta che rivendica innanzitutto il primato della fantasia nella letteratura. Già dal titolo si comprende una delle due filoni che caratterizzano la sua poetica, quello appunto della ossessione dell'autore per la menzogna e per la vita. E vi è un'assenza di una progettualità che caratterizza la sua opera, la sua poetica, ed è una esplicita ammissione stessa dell'autore, che lo dice in un'intervista: non ho voluto alleviare per semplice e pratiche ragioni letterarie questa circostanza, ho bisogno che sia così. Quindi lui si avvicina molto alla poetica di René Char, alla musica celtica, a Kurosawa. È una scrittura incandescente, è una scrittura impura, è anche misteriosa, arcana, orfica, ma sempre spietata, sempre molto molto lucida e vigile, memore della grande tradizione del surrealismo spagnolo, alla ricerca di una verità irraggiungibile. E delle verità che sono relative e fuorvianti. La sua è una verità di materia che pulsa più che di concetti. Sempre in un suo verso, nei suoi versi. La verità è nella lingua o nello spazio degli specchi? E sempre ancora. Se alzi una tunica troverai un corpo, ma non una domanda. Questo per quel che riguarda lo stile, ma per quanto riguarda la poetica si intravedono in Antonio Gamoneda delle forti tensioni morali. E altro, cosa fondamentale, che naturalmente ci invita dal titolo, è la coscienza della grande menzogna, non solo storica, quella che ha vissuto lui del Novecento, ma anche e soprattutto di più esistenziale. Quella che attraversa le nostre vite, quindi poi confluisce nelle nostre relazioni, che possono essere relazioni d'amore, d'amicizia e anche di tradimento, naturalmente, delle verità che noi abbiamo abbracciato fino allora e da là si trasformano a loro volta in menzogna. E quindi a questo punto è pertinente la lettura di una sua scrittura piuttosto cruda. La crudeltà ci ha resi simile agli animali sacri e ci conducono con maestà e organizziamo sacrifici e cerimonie dentro il nostro spirito. Scoprivamo liquidi la cui densità pesava sui nostri desideri e le tele e le scaglie che conservavamo delle madri si staccarono da noi. Attraversavamo le credenze. Tutti i gesti precedenti alla diserzione sono perduti all'interno dell'età. Immagina un viaggiatore alto nella sua lucidità e che le strade si disfacessero davanti ai suoi passi e che le città cambiassero di posto. La stranezza non è in lui più che il furore e l'inutilità del viaggio. Così fu la nostra età, attraversavamo le fedi. Coloro che sapevano gemere furono imbavagliati da coloro che resistevano alla verità, ma la verità conduceva al tradimento. Alcuni appresero a viaggiare con il loro bavaglio e questi furono più abili e indovinarono un paese dove il tradimento non è necessario, un paese senza verità. Era un paese chiuso, l'opacità era l'unica esistenza. Cieco nell'immobilità, come basalto dentro al basalto mi possedette l'oblio. Questo fu il mio riposo. Rimasi, ma la mia opera è la riduzione, la ritirata verso una specie materna, e la virtù delle mie orecchie dimagriva dentro il silenzio. Qual è la mia verità? Qual è il mio alimento senza di voi? Chi giudicherà chi ha tradito il tradimento? La domanda è un rumore inutile nella lingua che succede alla giovinezza. Il mio corpo pesa nella serenità e la mia forza sta nel ricordare e disprezzare la luce che scendeva e la mia amicizia con i suicidi. Riconoscete la mia lentezza e l'animale che sanguina dolcemente dentro la mia anima. La vostra pulizia è inutile. Fate luce durante le esecuzioni e la pazzia cresce nello splendore. Magnificate i vostri nemici e la vostra imprudenza comunica con i disegni. Faresti meglio ad abbandonare disabitando un tempo che si coagula nella dominazione. Cos'è la verità? Chi ha vissuto in essa fuori dalla dominazione? Fareste meglio risiedere nei testamenti. Non sono il vostro maestro, ma la profondità a cui forse non arriverete. Pallidi giudiziari che siete, che sostenete davanti ai muri abominevoli. È un'altra complessione, è un'altra collera quella che mi concerne. Mia madre è fertile nella codardia, il mio cuore è temibile nella dolcezza. Il poeta che ha tradotto Gamoneda in Italia si chiama Alberto Pellegatta e vorrei leggervi una sua, da Ipotesi di felicità, dal titolo Vitruvio, che affronta proprio il tema della menzogna. In questa poesia ti allacci le stringhe. Il talento senza esperienza è mal costume. Capire è già scelta se hai qualcosa da nascondere. Senza rimedio, menzogna e metafora usano lo stesso dizionario. Il suono della mascella, un buco immondo, ti spaventa. Dove un cane cigola nervoso e i nostri polli gridano. Lascia che scriva 20,3, i boschi presi in prestito e i camerieri dopo il servizio. L'ho ucciso perché fumava sotto le mie finestre.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Edgarda Golino vi saluta augurandosi che questo tempo insieme sia stato un buon tempo all'insegna della letteratura e vi dà appuntamento alla prossima puntata.